Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, in redazione Sara Milanese e Marianna Usuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera, buonasera. Allora, tra poco daremo qualche riferimento anche per la nostra festa. Prima però i riferimenti della trasmissione, lo sapete, andiamo avanti ancora per tutto giugno, quindi ci sono ancora diverse puntate. clima@radiopopolare.it è la nostra mail, segnatevela perché è importante anche per appunto la festa di cui vi diremo tra un attimo, e poi ci sono i contatti di Enostra.
info@enostra.it e poi il numero verde 800593266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Li trovate ovviamente come sempre sul sito www.enostra.it.
E allora che cosa ci siamo inventati per questa festa di Radio Popolare, che ormai sapete benissimo, all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini 6, 7 e 8 di giugno. Ci sono veramente una quantità di eventi ma esorbitante su tre giorni.
E sì, noi oggi ne parlavo con Cattiu Giarlanzani e diceva abbiamo esagerato.
Abbiamo esagerato, no? Infatti anche io ho visto un video di Ira di promozione in cui si mette le mani nei capelli a un certo punto.
Ma quindi invece... bellissimo, venite a trovarci, è bellissimo.
Andrà tutto bene, bellissimo. Andrà tutto bene perché poi ognuno si occupa di un pezzetto, quindi insomma alla fine il quadro generale forse appunto ce l'ha solo l'amministratrice delegata, ma speriamo di no, cioè che non ce l'abbia solo lei, dico, noi ci occupiamo in particolare di due cose.
Di due momenti.
Cominciamo da quella più classica, diciamo. Che...
Allora, domenica 8 giugno alle ore 16 facciamo un bel dibattito, ci sarà Giovanni Mori con noi, che insomma è stato portavoce di Fridays for Future Italia e ha fatto tante cose, fa ancora tante cose. Ci sarà il gruppo Shift, che è un gruppo di ricercatrici e ricercatori che sta lavorando sul tema delle rilevazioni ambientali, soprattutto in ambito di ondata di calore estiva, e quindi saranno in giro tutto il giorno a misurare cose che poi ci verranno a raccontare. Ci saremo noi, perché ci sarà Marianna Usuelli, ci sarà Elena Mordiglia e ci sarà Gianluca Ruggeri.
Eh sì, ci sarai
tu. Il
tema
è l'energia politica.
Guarda che cita il suo libro come ultima cosa, come fosse la meno importante. Invece,
ma perché?
Ma smetti. Il punto di partenza è il libro di Gianluca Ruggeri, che si intitola L'energia del mondo fossile, nucleare, rinnovabile, cosa dobbiamo sapere, edizioni La Terza, fresco fresco di stampa, e tra l'altro lo presenti domani ad Alaska.
Lo presento domani ad Alaska alle 19 ad Affori.
E allora questo
venite,
è quello che...
Sono contentino.
Certo, come no. Questo è quello che succede domenica 8 giugno, quindi alle 16, alla mitica pedana Orti. Ma noi cominciamo prima a fare delle robe strane.
Facciamo una roba stranissima, un esperimento per divertirci, per ragionare assieme mentre ci divertiamo. Facciamo un gioco di ruolo su come realizzare una comunità energetica. E quindi vi chiediamo di iscrivervi mandandoci una mail a clima@radiopopolare.it. Potete già iniziare da adesso a mandarci le mail. Insomma, saremo divisi con ciascuno col suo ruolo e giocheremo assieme per vedere tra favorevoli e contrari a questo progetto. E poi ci parleremo sopra, sostanzialmente vedremo che cosa è successo, quindi non sappiamo di che cosa parleremo, lo sapremo soltanto dopo aver giocato.
Però sappiamo che sarà divertente, anche parola del nostro facilitatore, che è Giacomo Pettiti, che ci verrà appunto ad aiutare.
È una persona straordinaria con una lunghissima esperienza di questo tipo, quindi siamo molto contenti che abbia accettato di lavorare con noi.
I posti sono però limitati tra i 25 e i 30, perché essendo un gioco di ruolo e essendo che lo facciamo all'interno della libreria Ostello del chiostro, diciamo, che trovate proprio vicino all'ingresso, non possiamo metterci 50 persone perché altrimenti non ci capiamo più niente. Ci sono più o meno 25-30 posti.
Quindi se ci tenete,
teneteci,
mi raccomando, scrivetevi
clima@radiopopolare.it, ma ve lo ripeteremo. Allora, veniamo alla serata di oggi. Caro Gianluca Ruggeri, di che cosa parleremo?
Parleremo con Sara Manisera del suo documentario Il prezzo che paghiamo, con Antonio Tricarico dell'impatto di Eni sul manto nevoso globale, e capiremo insieme perché parliamo di questa cosa qui. Con Davide Sabbadini parleremo invece di come di come usare bene i soldi del Fondo Sociale per il Clima, e con Andrea Said del suo nuovo libro Dare Forme al Mondo.
Partiamo però con la rassegna stampa come sempre, partiamo con una notizia importante per tutte le persone che stanno provando a mettere in piedi una comunità energetica a proposito del gioco di cui sopra, o che stanno provando ad allargarne il potenziale.
Sì, venerdì è stato finalmente pubblicato il nuovo decreto che era stato annunciato a marzo, che prevede che il bando di finanziamento previsto dal PNRR, che inizialmente era destinato a impianti realizzati in comuni sotto i 5.000 abitanti, possa essere utilizzato ora in comuni fino a 50.000 abitanti, quindi ovviamente si allarga tantissimo la possibilità. Si tratta di un finanziamento del 40% a fondo perduto per fare nuovi impianti, destinato a tutti gli impianti indipendentemente da chi sia a realizzarli, quindi privati cittadini, amministrazioni pubbliche o chiunque altro, purché siano messi al servizio di comunità energetiche. La scadenza però per chiedere questi soldi è il 30 novembre di quest'anno e la scadenza per spenderli è il 30 giugno del 2026, quindi affrettatevi.
Senti, un'altra notizia importante viene invece da un po' più lontano, in particolare dalla Cina.
Non so se hai in mente come funziona con i social network, che, insomma, ognuno finisce per costruirsi una rete di relazioni con gente con cui di solito abbiamo qualcosa in comune, e io mi sono costruito una bolla di flippate e di flippati di questioni come il clima e l'energia, per cui questa settimana ho visto condividere decine di volte un grafico che probabilmente chiunque altro non ha visto neanche una volta. È un grafico di Carbon Brief secondo cui nel primo trimestre del 2025 le emissioni in Cina sono diminuite dell'1,6% rispetto a un anno prima. Sono numeri ancora tutto sommato piccoli, ma che sono importantissimi per una serie di motivi. Intanto stiamo parlando di emissioni totali, non solo del settore energetico, non solo del settore elettrico, ma di tutte le emissioni fatte in Cina, e stiamo parlando di una prima volta assoluta. Non è la prima volta che calano le emissioni in Cina, ma finora avveniva sempre in un contesto in cui c'era crisi economica, calo dei consumi energetici e quindi c'era anche il calo delle emissioni. Stavolta non è in crisi economica, non c'è calo dei consumi energetici, anzi i consumi energetici aumentano, eppure le emissioni diminuiscono.
Possiamo quindi essere ottimiste per il futuro?
Allora, dovremmo ovviamente vedere, come dicono quelli bravi, se il dato si consolida, perché se fosse così potremmo veramente essere davanti a un risultato epocale, visto che al momento la Cina è il maggiore emettitore globale, se guardiamo i dati assoluti. Ovviamente se facciamo i conti pro capite non è così, ma essendo in tanti i cinesi ovviamente pesano tanto. Tra l'altro in passato molti hanno detto che se le emissioni nell'Unione Europea, negli Stati Uniti, erano in calo era perché venivano esportate le produzioni industriali in Cina, quindi l'effetto complessivo lo si riteneva sostanzialmente nullo, no? Perché da una parte calavano ma aumentavano dall'altra, quindi alla fine non stavamo migliorando granché. Ma se calano anche in Cina significa che si sta aprendo una strada importante, e devo dire peraltro che il dato non era completamente inatteso, anzi alcuni osservatori se l'aspettavano già l'anno scorso, ma l'anno scorso non è successo.
La domanda qua sorge spontanea: perché non è successo?
Allora, paradossalmente, o forse anche neanche troppo paradossalmente, soprattutto a causa del cambiamento climatico. Nel senso che l'anno scorso ha fatto molto caldo, le temperature medie sono state molto alte, e questo ha fatto aumentare i consumi estivi per i condizionatori, e contemporaneamente ha ridotto la produzione da impianti idroelettrici in Cina, e questo ovviamente aumenta le emissioni.
Altra domanda che sorge spontanea: adesso cosa è cambiato?
Continuate ad esplodere, perché qua ogni volta che ne parliamo non sappiamo più che parole usare. Solo per dar un numero a chi ci ascolta, in 3 mesi in Cina hanno installato 36 gigawatt di solare su tetto. 36 gigawatt di solare è quello che abbiamo installato in Italia in 20 anni, ma non su tetto, in totale. Cioè loro in 3 mesi hanno fatto quanto noi abbiamo fatto in 20 anni soltanto su tetto. Se poi ci aggiungiamo gli impianti realizzati a terra, si passa da 36 a 60 gigawatt, e poi ci sono tutte le altre rinnovabili ovviamente. E sono questi numeri senza precedenti che hanno consentito di diminuire del 5% la produzione di elettricità da carbone, nonostante appunto, come dicevamo prima, i consumi totali siano aumentati in realtà.
E invece senti nel resto del mondo come sta andando?
Purtroppo nello stesso trimestre le emissioni del settore elettrico, quindi in questo caso non stiamo parlando di emissioni totali, negli Stati Uniti e nell'Unione Europea sono invece aumentate rispetto all'anno prima. E quindi dovremmo archiviare una volta per tutte l'epoca del "e allora la Cina", no? Sempre "e allora la Cina, allora la Cina". Ecco, non abbiamo più niente da insegnare alla Cina. È un dato anche di un grande valore simbolico e politico. La Cina ci dimostra che è pronta a prendere in mano la leadership delle politiche climatiche globali, che l'Unione Europea sta sacrificando al riarmo e che gli Stati Uniti stanno sacrificando alla follia istituzionale dell'amministrazione Trump, follia di cui abbiamo visto un esempio anche nelle scorse ore.
Senti, tutto questo avrà un impatto anche nei negoziati della COP30?
Questa è la questione, sicuramente sì, anche se è difficile dire che impatto. Un dato importante sarà vedere prima dei negoziati, quando verranno comunicati gli impegni di riduzione delle emissioni che dovrebbero essere aggiornati quest'anno, sono già in ritardo gli stati ma dovrebbero appunto uscire nei prossimi mesi. Il dato cinese sarà sicuramente il dato più importante di tutti, perché se la Cina riduce molto rispetto a quanto diceva 10 anni fa è un peso grosso intanto la Cina fa diplomazia climatica concreta in tantissimi paesi del sud globale, esporta tecnologie, esporta capitali per la transizione, e il Brasile, che con la Cina fa parte dei BRICS e che ospita la prossima COP, la COP30, sta intensificando i suoi sforzi diplomatici sul tema con strategie inedite come quella ad esempio di nominare 30 ambasciatori per il clima che nei prossimi mesi gireranno il mondo per preparare i negoziati su singoli temi.
E allora, prima di passare alle nostre ospiti e ai nostri ospiti, abbiamo qualche segnalazione finale?
Allora, ne abbiamo una carriolata questa settimana incredibile. Allora, uno dei più importanti impianti di cattura del carbonio atmosferico, che è in Islanda, che se funzionasse bene comunque contribuirebbe in maniera irrisoria, però potrebbe essere interessante, diciamo così, come sperimentazione, in realtà non sta funzionando bene e addirittura, secondo un giornale che ha pubblicato i numeri, non è neppure in grado di compensare le sue stesse emissioni, oltre a costare una vagonata di soldi. Altra notizia è che un quarto delle auto vendute globalmente quest'anno, nel 2025, saranno elettriche, l'anno scorso erano un quinto. Se andiamo avanti così, si smetteranno di vendere auto a combustione ben prima del 2035, alla faccia di quelli che vogliono togliere questo vincolo. Nel Regno Unito è stato approvato l'uso di un nuovo propellente per inalatori medici, quelli che si usano per esempio per l'asma, e questo nuovo propellente ha un impatto climatico che è un millesimo rispetto a quelli che venivano utilizzati finora. Ovviamente erano piccole quantità, però abbiamo migliorato anche su questo. È stato assegnato il primo premio alla narrativa climatica a un libro che in Italia è stato pubblicato da Casa Editrice Nord. L'autrice è Abida Re, una nigeriana, e il libro si chiama Un grido di luce. E infine, altre due notizie. Secondo uno studio, gli squali e le razze amano i fondali nei pressi degli impianti eolici marini, perché si crea un microsistema che fa sì che vanno lì a mangiare volentieri, fondamentalmente. E poi l'ultima, siamo andati lunghissimi stasera, l'IKEA venderà in Germania pompe di calore nei suoi negozi, e questa credo sia una vera rivoluzione.
Riprendi fiato, Gianluca Ruggeri, ci andiamo ad ascoltare il primo brano di questa sera, Blonde Shell, e poi andiamo a dare il benvenuto alla prima ospite.
Thank you.
3316214013 e ci scrive Cristina: cari Elena e Gianluca, quante belle notizie stasera, grazie, ce n'è bisogno. Credo sia un messaggio anche sulle nostre passate puntate in cui
perché eravamo
ogni diciamo noi diciamo sempre quello che ci sembra la verità. È vero che nelle nostre carrellate iniziali a volte c'è un po' così, un po' di ecoansia, potremmo anche sollevarla, ma non è, insomma, è la dura realtà. Passiamo però alla nostra prima ospite. Allora, venerdì 23 maggio sarà presentato ufficialmente Il prezzo che paghiamo, che è un nuovo documentario che è prodotto da Greenpeace e da Recommon, che è scritto e diretto da Sara Manisera del collettivo Fada, che abbiamo in collegamento con noi. Ciao Sara, buonasera.
Buonasera a tutti e a tutti.
Sara, invece la prima proiezione milanese non è venerdì, ma è sabato, giusto?
Sì, esatto.
Ci dici sabato. Dove?
Sì, sabato 24 maggio a Milano, alla redazione di Scomodo, che è in via Carlo Boncompagni, alle 21. L'ingresso è gratuito e ci sarà Sofia Luce Cornelli di Scomodo Milano a moderare. E come ospiti Eva Pastorelli di Recommon, Federico Spadini di Greenpeace Italia e Caterina Orsenigo, giornalista di Domani.
Certo, che è una nostra cara amica. E senti, com'è nato questo progetto? Ci racconti un po' com'è nato?
Il progetto nasce, secondo me, da delle alleanze. Alleanze tra il mondo del giornalismo, dell'attivismo e dell'advocacy. Io come giornalista indipendente lavoro da diversi anni sulle industrie petrolifere dell'oil and gas, soprattutto in diversi paesi come l'Iraq. E in questo, diciamo, lavoro lungo di inchiesta sugli impatti della crisi climatica e sulle responsabilità, abbiamo avuto, diciamo, modo di incontrarci con Greenpeace e Recommon e di convergere su un'idea, cioè sull'idea che in Italia non si parla troppo male delle cause, e quando si parla ovviamente di atmosferici estreme non si parla poi del perché accadono.
Ci sei?
Sì.
Ah, scusa. Che è esattamente quello che ci ripetiamo spesso, no? Cioè il fatto che già spesso non si parla del tutto della crisi climatica, ma quando si parla della crisi climatica si parla solo degli effetti e non delle cause. Allora mi chiedo come avete scelto gli interlocutori che in qualche modo avete sollecitato per costruire questo filo narrativo, no? Di andare dalle cause alle conseguenze.
Sì, anche qua faccio mia una parola in GKN, che è un po' la convergenza, cioè
certo.
Questo modo di fare le alleanze, no? Alleandosi, che secondo me in questa fase storica riusciamo anche a restituire una complessità. E l'abbiamo fatto mettendo insieme il mondo della scienza, come Davide Faranda, quindi gli interlocutori chi sono? Alcuni dei protagonisti sono scienziati, scienziati e scienziate, come Davide Faranda, Benjamin Franta, che è Senior Research Fellow a Oxford, giornaliste come Stella Levantesi, giornalista, autrice di Bugiardi del Clima, Milena Gabanelli, ma anche persone che stanno nel mondo dell'advocacy come Miriam Duo di Oil Change International, e poi voci protagoniste, mi viene da dire, sono le persone che hanno perso poi tutto, da cui si parte col documentario, e sono le persone comuni, le persone comuni che hanno perso tutto e al tempo stesso persone comuni che si impegnano, cioè in questo documentario c'è veramente tanti pezzettini di questa società, mi viene da dire.
Senti, tu negli anni hai lavorato tanto su temi di fatto collegati ai diritti umani, soprattutto nell'area mediterranea del Medio Oriente, ti sei interessata, l'ho già ricontato, a temi ambientali e anche dell'oil and gas. Se vuoi, in connessione, a proposito di parole, mi viene da dire in intersezione col tema proprio dei diritti umani. È un approccio che in parte riprende anche in questo lavoro, ma forse stavolta è anche un po' cambiato, no? Perché dovendo lavorare in Italia forse l'hai dovuto anche un po' adattare al contesto. E allora ti chiedo come ti sei trovata a lavorare su questo tema in Italia e se ci sono cose che magari hai scoperto nella realizzazione di questo lavoro che ti hanno sorpreso in qualche modo.
Allora, intanto spesso lavoro all'estero, ma diciamo il mio penultimo documentario, La terra mi tiene, è un documentario interamente girato in Italia, che tra l'altro racconta di come si può fare agricoltura in modo sociale, ripensando all'economia, ripensando ad altri tipi di valori come la sobrietà, la vicinanza, la solidarietà. E quindi in qualche modo c'è già uno sguardo attento a quello che accade in Italia. E dentro, diciamo, il prezzo che paghiamo, ho incontrato e ho affrontato diciamo, tematiche che non pensavo di affrontare, in particolar modo la solitudine delle persone che hanno perso tutto. Non pensavo di trovarmi in Emilia Romagna a un anno, due anni dagli alluvioni, persone sole. Sole, abbandonate da tutti, che le uniche forme di resistenza sono i comitati, mi viene da dire, no? Comitati di cittadini e cittadine e le associazioni che sono nate anche post eventi atmosferici estremi, che hanno in qualche modo messo insieme anche una forma di attivismo, di mobilitazione dal basso. E l'altra cosa che ho scoperto, in qualche modo già la sapevo, però vederla e toccarla dal vivo è stato comunque abbastanza impattante. Una cosa che ho anche scritto nelle note di regia, cioè le periferie degli idrocarburi si assomigliano tutte. Io ho lavorato a lungo appunto in Iraq, nell'Iraq meridionale, e vedere questo anche in Basilicata, che è appunto la prima regione in Europa per produzione e esportazione appunto di petrolio nel continente europeo, ti fa insomma pensare a come certi territori vengono trasformati in marginalità, esternalità, su cui appunto distruggere poi interamente il territorio e delegarlo a un tipo solamente di settore di produzione gestito da due, tre multinazionali. E il terzo, diciamo, la terza sorpresa è stata l'incapacità di collegare i puntini, cioè persone che ti dicono sì, esistono gli eventi, sì, la crisi climatica esiste, ma non ti sa spiegare la causa. E lì ti rendi proprio conto che c'è un problema di informazione, c'è un problema di comunicazione e c'è un problema ovviamente di nel momento in cui le persone non sono informate non si possono neanche attivare. Quindi anche qua, no, la volontà, la scelta da giornalista, da regista di seguire questo documentario.
Sara Maisera ci sta raccontando il progetto del suo ultimo documentario, Il prezzo che paghiamo, che uscirà appunto venerdì e che poi sarà in giro per l'Italia. Tu fai parte di un collettivo che si chiama FADA, ti chiederei di spiegarci che cosa significa, perché forse c'entra anche con l'approccio che hai adottato, no? Nella produzione di questo lavoro.
FADA è un collettivo oggi APS, un'associazione di un gruppo di giornalisti e giornaliste indipendenti che si è messo insieme nel lontano 2018-19 per in qualche modo superare anche l'individualismo, mettere insieme pensieri, pratiche di giornalismo volto all'interesse pubblico. Eravamo un gruppo di persone che lavoravano all'estero, pubblicavamo all'estero, ma non trovavano spazio per pubblicare determinate storie che per noi avevano un'importanza anche per l'Italia. Non riuscivamo a pubblicarle in Italia, le pubblicavamo su Guardian, Liberazione, insomma vari media internazionali, ma in Italia non trovavamo spazio.
E poi magari li leggevamo su Internazionale tradotti in italiano,
anche,
tra parentesi.
Anche qualcuno, sì. Allora abbiamo scelto di fare anzitutto questo collettivo per anche qua mettersi assieme, lavorare sulla solidarietà, sul mutualismo, sullo scambio, sulla collaborazione, quindi mettere al centro altri tipi di valori. E soprattutto poi portare in Italia questo tipo di storie che raccontavamo fuori ma non riusciamo a portare qui. E quindi il collettivo è diventato uno spazio. FADA in realtà è una parola presa in prestito dalla lingua Hausa, che in Niger sono spazi nati dopo la caduta della dittatura per ragionare insieme, proprio spazi pubblici non di consumo, dove le persone si trovano e iniziano a dialogare e a parlare. E visto che sentivamo un po' il bisogno di portare certe storie, certe narrazioni che in Italia mancavano, anche sul modo in cui raccontiamo il Mediterraneo, raccontiamo certi paesi, no? Abbiamo scelto di chiamarci così e di avviare questo percorso, che oggi è un percorso fatto di documentari, podcast, inchieste, ma anche eventi pubblici, assemblee, mostre fotografiche popolari che organizziamo a seconda delle associazioni, però su diversi territori. Cioè, l'idea è un po' quella di non fermarsi solamente con l'inchiesta o con la pubblicazione della storia, ma di attivare dei processi anche di partecipazione civile.
E allora, siccome, come sai, no, Radio Popolare vive della partecipazione delle persone, abbiamo terminato un paio di settimane fa la campagna di abbonamento per quest'anno, sappiamo benissimo com'è importante e com'è difficile continuare a lavorare per tenere vive le voci dell'informazione indipendente, e allora, visto che abbiamo un pubblico che sicuramente è sensibile a certi temi, ti chiedo come possono sopportare il vostro lavoro e in particolare come possono aiutare le persone interessate a diffondere Il prezzo che paghiamo e magari moltiplicarne le proiezioni in giro per l'Italia.
Ma intanto c'è una pagina su Greenpeace dedicata, con una mail che è info@ilprezzochepaghiamo.it, quindi se qualcuno vuole portare, organizzare una proiezione, portarla nelle scuole, organizzare una proiezione nel proprio cinema, nell'assemblea, nell'evento serale a luglio-agosto, ecco, c'è una mail, il documento è gratuito e quindi deve, insomma, aiutateci a portarlo in giro. E poi più in generale, ovviamente voi di Radio Popolare lo sapete meglio di me, c'è bisogno del supporto, quindi dal 5 per 1000 alle donazioni, al parlare con le persone, con gli amici, invitare a partecipare, manifestando, insomma, attiviamoci un po' tutti insieme e rimettiamo, certo, al centro una grande, certo, parola che è il bene comune.
Quindi info@ilprezzochepaghiamo.it. Grazie a Sara Manisera e in bocca al lupo per questa nuova
grazie
avventura.
Grazie a voi e viva il lupo.
Ciao.
Ciao. Look at you smiling, shining, beaming like the sunshine, rising, climbing.
E una delle strategie delle aziende fossili per migliorare la propria immagine è quella di sponsorizzare degli eventi culturali e sportivi. Allora noi rimaniamo con Recommon per parlare dell'impatto che uno degli sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha proprio sulla perdita di manto nevoso a livello globale. Sala Milanese ha intervistato Antonio Tricarico.
Questo rapporto di New Weather Sweden che è appena uscito e che parte dal fatto che Eni è tra i più importanti sponsor delle Olimpiadi Milano Cortina e sottolinea la grande ipocrisia in realtà di Eni. C'è un dato che viene indicato, che è questa perdita annuale di quasi 1000 chilometri quadrati di neve, lo scioglimento di oltre 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio glaciale, che è l'equivalente del totale di emissioni che Eni emette che lo rende poco credibile e chiaramente come sponsor di Milano Cortina.
Intanto lato va detto che i cambiamenti climatici stanno avendo un impatto enorme, soprattutto per quanto riguarda la copertura nevosa e l'estensione e il volume dei ghiacciai, in particolare in Europa, in particolare per quanto riguarda le Alpi, cioè i dati sono allarmanti, parliamo di una perdita sostanzialmente della copertura nevosa del 23% che è avvenuta sulle Alpi. Per quanto riguarda la quantità di caduta nevosa si oscilla tra un meno 23% e un meno 49%, il volume dei ghiacciai si è ridotto addirittura del 65%, quindi parliamo di una situazione allarmante, devastante. È importante che il pubblico capisca che si parla della famosa livello di un grado e mezzo di temperatura a cui purtroppo ci siamo quasi arrivati, temperatura media del riscaldamento globale sulla Terra. In realtà la temperatura sulla parte emersa rispetto agli oceani, l'aumento è maggiore, e nel caso specifico del sud Europa e dell'area del Mediterraneo parliamo sostanzialmente dell'area del mondo che si sta riscaldando di più. Quindi davvero una situazione molto grave. Ora, questa contrazione sia della copertura nevosa che del volume dei ghiacci di fatto impatta l'industria diciamo dello sci in una maniera enorme, e di tutti quelli che sono gli sport diciamo legati alla neve. Infatti addirittura c'è chi fa una proiezione che dice che al 2040 le Olimpiadi invernali potrebbero ormai svolgersi solamente in 10 paesi del mondo, quindi c'è un impatto enorme diciamo su questa possiamo definirla anche un'industria, non è solo, ovviamente non si tratta solo di sport. Ora, Eni è tra il premium sponsor di Milano Cortina delle Olimpiadi invernali del prossimo febbraio, e ha, da quello che si può capire, ha versato, insomma, ha donato 15 milioni per questa sponsorizzazione. Quindi quello che il New Weather Institute ha sostanzialmente fatto, ha cercato di, tramite appunto utilizzando questi dati scientifici rispetto all'impatto sulla copertura nevosa e il volume degli ghiacciai, dei cambiamenti climatici, che ovviamente sono dovuti all'aumento della CO2 o i gas diciamo serra presenti in atmosfera, legati ovviamente alla combustione dei combustibili fossili, al loro trasporto e commercializzazione, di cui Eni appunto è un attore molto rilevante. Ha creato una connessione sostanzialmente nell'andare a identificare quella che potremmo chiamare un'intensità carbonica, cioè la quantità di CO2 equivalente in chilogrammi che si collega a ogni euro, potremmo dire, versato per la sponsorizzazione, cioè è andato, utilizzando i dati stessi di Eni, a collegare quelle che sono le emissioni complessive totali di Eni associate al business dei combustibili fossili, che nel 2024 sono state 395 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, indicativamente quello che tutto il sistema energetico Italia emette in un anno, quindi Eni globalmente è paragonabile a quanto l'Italia complessivamente emette, l'è andata a collegare a quelle che sono sostanzialmente tutte le entrate di Eni, e quello utilizzando un tasso medio diciamo di ritorno sugli investimenti, è andato a trovare quindi il legame tra quello che è l'euro diciamo investito nella sponsorizzazione e la CO2 che viene emessa, che sono 63,5 kg di CO2. Quindi ha fatto un esercizio, quello che si chiama diciamo di scienza di attribuzione, collegando poi la CO2 appunto agli impatti, da cui discende che si ha in presenza appunto di addirittura un ammontare di 15 milioni di euro, vorrebbe dire che contribuirà a un aumento di emissioni di quasi un milione di tonnellate di CO2 equivalente, che in pratica nei suoi effetti diciamo in termini climatici sulla caduta nevosa, copertura nevosa, la massa dei ghiacciai, vuol dire esattamente quello che stavi dicendo prima, cioè 1000 km² in meno di perdita di copertura nevosa, e addirittura una riduzione molto importante della massa dei ghiacciai, parliamo di 6,2 miliardi di tonnellate. Quindi questo è diciamo quello che ci viene detto. È interessante diciamo questo studio, a mio giudizio, perché facendo un paragone su quella che sono state le campagne soprattutto negli anni 80-90 contro le sponsorizzazioni dell'industria del tabacco, ricorderei che nelle Olimpiadi invernali dell'88 in Calgary, in Canada, ci fu per la prima volta il Comitato Punto Olimpico adottò questo bando della pubblicità delle sigarette, insomma dei prodotti del tabacco. Perché lo fece? Perché ovviamente diciamo il tabacco fa male alla salute, è la contraddizione più evidente rispetto alla salute che invece lo sport dovrebbe in un certo senso aiutare, coltivare, promuovere, eccetera. È chiaro che, quindi facendo questo paragone, gli sport invernali sono probabilmente quelli più impattati in assoluto dai cambiamenti climatici per tutti i dati che dicevo prima, e quindi è chiaro che in nome della salute, potremmo dire, degli sport invernali, affinché questi possano continuare a venire in futuro, bisogna mettere al bando la pubblicità delle imprese, appunto, dei combustibili fossili, di cui di sicuro Eni è una delle principali a livello internazionale. Quindi questa è una contraddizione, diciamo, palese, ed è singolare, appunto, che addirittura gli viene dato lo status di premium sponsor. Insomma, qualcosa che...
Eni è impegnata da anni in una evidente campagna di greenwashing. I progetti che guardano al futuro di Eni, però, continuano ad essere centrati sullo sfruttamento di combustibili fossili. Anche questo è un'evidente ipocrisia, no?
Assolutamente sì. Ricorderei che Eni nel suo nuovo piano quadriennale 2025-2028 ancora destina più di tre quarti di tutti i suoi investimenti, e parliamo di quote importanti, diverse decine di miliardi di dollari, all'espansione di petrolio e gas. Cioè, questa doveva essere la decade dove si iniziava drasticamente a ridurre l'emissione di nuova CO2 e altri gas climalteranti nell'atmosfera, e invece è la decade in cui Eni addirittura mira ad espandere di più il suo business.
L'intervista della nostra Sara Milanese ad Antonio Tricarico di Recommone. Allora, andiamo avanti, e diciamolo, è un piacere finalmente avere una buona notizia dall'Unione Europea, visto che di questi tempi il Green Deal non se la passa proprio benissimo. C'è un nuovo report dello European Environmental Bureau che mostra che il Fondo Sociale per il Clima, e adesso vediamo insieme che cos'è, potrebbe liberarci definitivamente dal gas russo e portarci verso l'elettrificazione del riscaldamento domestico, grazie alle pompe di calore che citiamo sempre. La nostra Marianna Usuelli dal Leopold Café Royal di Bruxelles ha intervistato Davide Sabadin, che ha coordinato questo studio. Allora Davide, avete pubblicato questo nuovo report sulle pompe di calore, che è un po' un aggiornamento rispetto a un report di cui avevamo parlato un anno e mezzo fa, sempre sulle pompe di calore, in cui già lì dicevate è perfettamente possibile decarbonizzare riscaldamento e raffrescamento grazie alle pompe di calore entro il 2040 in tutta Europa, e dicevate basterebbe spostare un terzo dei sussidi dati alle caldaie a gas e indirizzarli verso le pompe di calore. Già questi erano numeri molto importanti. Quindi adesso avete rifatto, diciamo, questo studio sulla base invece dei fondi che arriveranno grazie al Fondo Sociale per il Clima e all'allargamento dell'ETS, Emission Trading Scheme 2, a nuovi settori come appunto i trasporti e gli edifici, appunto. Per però dare il quadro a ascoltatrici e ascoltatori di che cosa sono, cos'è il Fondo Sociale per il Clima e qual è il contesto, quindi ti chiederei, prima di dirci i contenuti del report, se ci puoi dire brevemente che cos'è il Fondo Sociale per il Clima e che cos'è l'Emission Trading Scheme 2.
Sì, partirei dall'Emission Trading 2, è, come dicevi, l'allargamento e la chiusura del cerchio in qualche maniera del famoso carbon pricing, cioè è l'applicazione del principio chi inquina paga al mondo dell'energia. Quando un'azienda energetica o una grossa industria bruciano combustibili fossili ed emettono quindi emissioni climalteranti nell'aria, pagano una certa cifra, diciamo il diritto di emissione in qualche maniera, e quindi che poi in realtà ci fanno pagare nella bolletta, e quindi in qualche maniera, come dire, compensano il fatto in questa maniera di avere la possibilità di emettere una certa quantità di gas serra. Noi fino ad oggi quello stesso gas o quella stessa gasolio o petrolio che quelle industrie usavano e per cui si pagavano la tassa carbonica, noi lo potevamo usare nella nostra auto oppure nella nostra caldaia di casa per scaldarci, e non ci pagavamo sopra il carbon pricing. Ecco, non sarà più così, per coerenza ci pagheremo anche noi un carbon pricing che si applica appunto al riscaldamento e trasporti, e sui trasporti si immagina che possa andare da un extra di 5 centesimi al litro fino a un 30 centesimi al litro a seconda del prezzo che appunto avranno queste emissioni di carbonio. Bene, Sapendo che questo avrà degli impatti sociali importanti, l'Unione Europea ha introdotto fin da subito, insieme a questo allargamento, anche un fondo, che è appunto il Fondo Sociale per il Clima, che è destinato alle persone meno abbienti, alle famiglie vulnerabili, diversamente calcolate e articolate in diversi paesi membri, e che serve proprio non tanto a risolvere il problema della povertà energetica, perché sarebbe troppo piccolo per risolvere l'intero problema, ma per proteggerle dall'aumento che arriverà appunto a causa del carbon pricing.
Ecco, quindi ora veniamo ai contenuti del report. Grazie a questi fondi, che numeri avete tirato fuori?
Ma noi ci siamo domandati se immaginassimo di un terzo circa dei soldi del Fondo Sociale Europeo andranno per aiutare le persone a pagare le bollette, quindi il bonus bolletta, un terzo potrebbe andare circa ai trasporti e un terzo circa, che più o meno è quello che pesa in termini di emissioni climatiche, il settore degli edifici, potrebbe essere investito in pompe di calore per diciamo appunto decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento delle case degli italiani e degli europei in generale. Questo perché se io scaldo con la pompa di calore non pago l'ETS2, quindi non pago il carbon pricing, perché non sto usando combustibile fossile direttamente nella mia caldaia. Bene, abbiamo pensato, se questi soldi li investiamo in pompe di calore, quante ne possiamo comprare? Avendo fatto un calcolo che sono circa 30 milioni le famiglie che o non riescono a scaldare casa o sono indietro con i pagamenti delle bollette in Europa, circa 2/3 di queste potrebbero avere una pompa di calore grazie ai soldi del Fondo Sociale Europeo nel giro dei 6 anni, 7 anni in cui dura la misura, e parte l'anno prossimo, e quindi è già moltissimo. Ecco, naturalmente se poi ci aggiungiamo che i soldi del ETS2, che poi verranno dati agli Stati membri a partire dal 2027, possono essere spesi, anzi debbono essere spesi in qualche maniera per anche rimpolpare il Fondo Sociale Europeo, vediamo che con un extra, un terzo diciamo dell'ETS2, quindi usando sia i soldi del Fondo Sociale Europeo che quello per dell'ETS2, un terzo di questi fondi potrebbero coprire 100 milioni di famiglie, quindi andare assolutamente a coprire tutto il fabbisogno di riscaldamento da fonti rinnovabili e decarbonizzato per le famiglie vulnerabili, e non solo a quel punto, ma anche a gran parte delle famiglie europee.
Ecco, nel report avete anche visto che di fatto grazie alle pompe di calore potremmo liberarci dal gas russo. Questa è una cosa molto importante da evidenziare, visto che oltretutto le importazioni di gas russo in tutta Europa e soprattutto in Italia sono aumentate lo scorso anno, ce l'hanno detto anche i dati di Ember. È impressionante questo dato.
Sì, è molto rilevante e molto anche in qualche maniera in assonanza con quello che l'Unione Europea vuole fare, cioè progressivamente, anzi rapidamente, cercare di andare a limitare o a diminuire del tutto le importazioni del gas russo. Sempre i dati di Ember ci dicono che a livello europeo siamo scesi circa il 14% per quanto riguarda la dipendenza europea del gas russo. Con un investimento in pompe di calore di questo tipo, di quello che stiamo parlando, potremmo arrivare a tagliare l'11% del nostro consumo di gas, quindi quasi ad andare a eliminare quella dipendenza che ancora abbiamo dalla Russia per quanto riguarda il gas. Si tratta chiaramente di calcoli teorici, ma quello che noi preme è dare la dimensione, l'ordine di grandezza, e spiegare che appunto questi strumenti sono strumenti importanti che possono fare grande differenza. Tra le altre cose, ci fanno raggiungere gli obiettivi della direttiva per le energie rinnovabili per quanto riguarda gli edifici, tranquillamente sia a livello nazionale che a livello europeo, e ci fanno raggiungere l'obiettivo che c'è nel pacchetto Repower EU, cioè il pacchetto di autodifesa, diciamo, dopo che è stato attuato dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina, che prevedeva appunto di arrivare a 60 milioni di pompe di calore installate nel 2030. Quindi è una situazione win-win-win in qualche maniera. Ecco.
L'ultima domanda, voi nel report evidenziate il fatto che la misura in cui questi finanziamenti che provengono dal Fondo Sociale per il Clima e dall'Emission Trading Scheme 2 aiuteranno le famiglie in povertà energetica, ovviamente dipende da paese a paese, da normativa a normativa. Per cui ci puoi fare un focus specifico sull'Italia, e anche ti chiedo un commento sul fatto che appunto il governo ha di recente deciso di destinare parte dei fondi europei sociali per il clima al bonus bollette.
Allora, la norma prevede che il Fondo Sociale per il Clima debba essere prioritariamente usato per investimenti, quindi aiutare le persone a comprare per esempio pompe di calore, solare termico, batterie, insomma una serie di cose che si possono liberare dall'uso dei combustibili fossili, e ovviamente anche nel campo dei trasporti, quindi trasporto pubblico, auto elettriche e quant'altro. Però fino a un 34% può essere speso per aiutare le famiglie con le bollette, quindi il bonus bolletta. Questo perché non abbiamo la bacchetta magica, quindi è ovvio che non è che in un anno risolvi, dai o un'auto elettrica o una pompa calore a tutte le famiglie che sono in povertà energetica. Quindi ci vorrà un po' di tempo e nel frattempo tu aiuti ed eviti che la bolletta salga per colpa dell'ETS2. Detto questo, però, una cosa è aiutare le famiglie all'interno di un piano in cui quelle famiglie hanno da qui a 7 anni la prospettiva di vedersi installato la pompa di calore o di avere un'auto elettrica, quindi aver risolto il problema. E quindi questo aiuto è un aiuto temporaneo, ma che vi accompagna alla risoluzione alla radice del problema. E un'altra cosa invece dai soldi senza un piano, per cui continuo a darti i soldi e quando finiranno questi soldi vedremo cosa faremo, chissà, boh, ecco. Mi pare di capire che l'Italia sia in questa direzione. L'altra cosa che dico è l'ETS2, poi sono tanti soldi, sono veramente tanti soldi, sono quasi 300 miliardi a livello europeo, arriveranno molti miliardi in Italia, anche lì che cosa ne facciamo? Si può decidere di darli a pioggia, un po' a tutti quanti, si può decidere di darli solo alle famiglie bisognose, si può decidere di darli vincolati alla spesa energetica, si può decidere di darli come si è fatto con il reddito di cittadinanza, per cui poi si può fare anche la spesa. Quindi sono tutte decisioni politiche e possibili, okay, che hanno anche già dei precedenti in giro per l'Europa in alcuni paesi, che si vedranno nei prossimi anni. Ora, mi risulta che solo la Polonia ha presentato fino adesso un piano nazionale sociale per il clima che prevede anche in prospettiva l'utilizzo di questi cosiddetti climate dividend o assegni per il clima, quindi la redistribuzione degli ETS2. Andrebbe capito cosa vuol fare l'Italia con questi soldi, che sono la grossa parte della torta, perché il Social Climate Fund è solo una piccola parte di questa torta.
Grazie mille Davide Sabbadini.
A voi e buona giornata.
Questa era l'intervista a Davide Sabbadin dello European Environmental Bureau dalla nostra inviata a Bruxelles, Marianna Usuelli. E ci riavviciniamo così, diciamo così, a Milano, perché venerdì inizia la 16ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, dedicata al tema Stare al mondo, ecologie dell'abitare e del convivere. Abbiamo pensato di parlarne con uno degli ospiti, Andrea Staid, docente di antropologia culturale visuale presso la NABA, di antropologia culturale presso lo IED di Torino, che dirige per Meltemi la collana Biblioteca Antropologia, e anche andrà a Pistoia sabato 24 maggio alle 10 al Teatro Manzoni a presentare il suo nuovo libro, che è Dare forme al mondo. Buonasera Andrea.
Buonasera a tutti.
Buonasera Andrea, allora bentornato al Giusto Clima, Dare forme al mondo per un design multinaturalista. Partiamo proprio un po' dal tema del libro e poi dalla domanda che sta alla base di questo libro: in che modo il nostro modo di progettare e creare oggetti, in particolare appunto il creare oggetti, impatta sul cambiamento climatico?
No, purtroppo impatta in un modo devastante, nel senso che nell'ultimo secolo e mezzo abbiamo prodotto degli oggetti, o come per dirla con un altro autore, degli iperoggetti, che di fatto hanno un agency devastante, cioè nel senso che il loro modo di stare in questo mondo è quello di inquinarlo, devastarlo e rendere problematica la vita non soltanto degli altri esseri viventi, di cui mi interessa molto, ma anche degli stessi umani. Perché come mi ha ricordato Tim Ingold l'ultima conversazione che abbiamo fatto proprio in un altro festival, è che questo discorso di critica all'antropocentrismo in realtà è proprio un salvaguardare anche la nostra specie, cioè l'idea di progettare con degli oggetti che entrino in relazione con quello che è il mondo e l'ecosistema significa anche salvarci, no? Poi non dobbiamo farlo soltanto per un miope egoismo, ma anche per una questione appunto di relazione politica, etica, con tutto ciò che ci circonda. Ma gli oggetti, di fatto, la produzione su grande scala di oggetti di design industriale, chi più ne ha più ne metta, hanno sicuramente impattato tanto. Finisco dicendo i due esempi eclatanti potrebbero essere sicuramente chi si è inventato l'usa e getta, il sacchetto di plastica per fare la spesa, o l'idea di fare dei packaging su tutto e per tutto. A volte sappiamo che compriamo degli oggetti dove il packaging costa di più ancora produrlo di quello che c'è dentro, e soprattutto che sono tantissime cose inutili e che inquineranno tantissimo per tantissimi anni.
Sì. Senti, il sottotitolo del tuo libro è Per un design multinaturalista, parola che subito ci incuriosisce. Multinaturalista, che cosa vuol dire?
Allora, questo dirlo brevissimamente è difficile, ma cercherò di farlo, nel senso che abbiamo riflettuto tanto anche con l'editore se mettere oppure no questo sottotitolo, metterne uno un pochino più magari diretto, però ci piaceva introdurre anche il pubblico italiano su questo tema. Diciamo che c'è un noto antropologo brasiliano che si chiama Viveiros de Castro, che ha teorizzato il multinaturalismo, appunto, cioè che è un'idea un po' che va quasi a provocare l'idea multiculturalista dell'Occidente, che è un po' la visione cosmologica delle popolazioni amazzoniche brasiliane, non soltanto brasiliane, che lui ha studiato. In poche parole, cosa significa apportare questo al design? Lui non parla di design, di prendermi responsabilità, lui parla d'altro. Questo cambiamento di, appunto, luogo in cui viene posizionato queste parole è tutta colpa mia. L'idea del multinaturalismo per me approcciato al design significa appunto pensare la progettazione architettonico di design non soltanto per quelli che sono gli animali umani, ma una progettazione appunto che va su più piani e va su più piani ecosistemici, appunto, dove quando io progetto non progetto soltanto pensando a me animale umano, ma penso a con quante altre persone intese come soggetti, persone che possono essere persone non umane, quell'oggetto verrà in connessione. E quindi il multinaturalismo di fatto è una visione non antropocentrica della posizione di Homo sapiens sapiens nel globo. Multinaturalismo per Viveiros de Castro è anche l'idea appunto che non ci sono tante culture per una sola specie, ma ci sono tante nature possibili, tante persone possibili, tanti corpi possibili appunto disseminati in un mondo che non è solo quello dell'animale umano, ma che sono quello degli altri animali e dei vegetali.
Senti, questo libro non è solo una riflessione antropologica sul design e sugli oggetti, ma c'è anche una parte concreta, con degli esempi concreti. Vogliamo dare così uno spunto per questa parte di libro?
Ci sono, diciamo che un po' questo caratterizza il mio percorso di ricerca. Io cerco sempre di metterci delle cose pratiche, concrete e soprattutto cose che rivoluzionano un po' il nostro modo un pochino a volte appiattito su quello che è la società neoliberale, ci dicono che sono le uniche cose giuste che possiamo pensare. Credo molto nell'idea di ribaltare l'immaginario, no? E quindi quando si parla di ecologia, per citare una nota frase che a Radio Popolare hanno detto tutti, credo, ma soprattutto sappiamo a chi mi riferisco, che se noi togliamo la lotta di classe all'ecologia rimane solo del simpatico giardinaggio. Diciamo che i miei libri cercano, questi ultimi libri che ho scritto, di portare proprio l'importanza della comprensione di una questione di critica al sistema economico nel quale siamo inseriti, perché se parliamo soltanto di green economy o di trasformazione ecologica delle nostre case, ma non pensiamo che questa trasformazione poi la facciamo sulle spalle di chi non ha nulla, non funziona. Quindi gli esempi che porto nel libro sono tanti, anche piccoli e altri grandi. Quindi se parliamo del fatto che prima di tutto non ci salveremo da soli, ma ci salveremo tutti assieme, che quindi è sempre un problema politico, economico, etico, è vero anche che ci sono delle buone pratiche e che abbiamo già un sacco di progettualità che portano a riparare, diciamo, i danni fatti degli ultimi secoli dal design e dall'architettura. Velocemente, architetture ecosostenibili, cosa significa però? Veramente ecosostenibili, quindi anche socialmente, quindi lavorare sui materiali vernacolari, che significa quelli che abbiamo vicino a casa nostra e che hanno un basso impatto e un piccolo inquinamento, se non nessuno. Quindi parlo di architetture in terra paglia, canapa, l'utilizzo di strutture elastiche e organiche come il bambù, la rondodonax e cose simili. Poi parlo anche della capacità di riciclare creativamente quelli che sono i rifiuti che già esistono nel nostro mondo, e qui mille esempi possibili. Poi una cosa un pochino più interessante, forse particolare, progettata proprio da degli studiosi italiani.
In pochi secondi, Andrea, però.
La batteria commestibile, cioè una batteria a stilo che ti puoi anche mangiare, non soltanto biosostenibile ma è anche edibile.
Non provate a farlo a casa con le batterie che avete? E tutto
no.
Questo è solo l'inizio di una riflessione che andrà avanti sabato 24 maggio alle 10 al Teatro Manzoni con la presentazione di questo libro Dare forme al mondo a Pistoia di Andrea Staid, che è stato in collegamento con noi. Ciao Andrea, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao. E noi in ritardissimo diamo la linea al nostro Dario Grande.
E diamo l'appuntamento domani alle 19 a Lasca Libreria in via Rinaldo Carli. Ci sarò io e ci sarà Fabio De Otto, ci sarai anche tu Elena.
Ci sarò anche io, penso di sì, vedo, adesso vedo, c'è un piccolo problema di qualche... Va bene, ciao!
Ciao!